nuovo disco con William Christie e Lazare Florissant, dedicato a Haydn, Franz Joseph Haydn. Questo, il disco è dedicato alle sinfonie cosiddette parigine. Siamo negli anni 80 del Settecento.
Thank you.
La sinfonia numero 87 in La maggiore, Hoboken, primo 897 di Franz Joseph Haydn. Questo era l'adagio, un bellissimo e stranissimo adagio con anche una cadenza per oboe e flauti messa lì un po' in mezzo a questo movimento. E anche forse il motivo per cui delle sinfonie parigine, delle sei sinfonie cosiddette appunto parigine, perché composte, commissionate per la società orchestrale Le Concert de la Loge Olympique di Parigi, e scritte tra il 1785-86 da Haydn, e questa è sicuramente la meno eseguita, la meno conosciuta. E quindi onore al merito a William Christie e Lazare Florissant per aver deciso di incidere appunto, ovviamente, l'integrale di tutte le sei sinfonie parigine di Haydn in questo nuovo disco Armonia Mundi. L'orchestra in realtà non è solo Lazare Florissant, c'è anche un po' come appunto con l'Accademia della Scala, anche qui c'è l'Accademia di Lazare Florissant, Lazare Flo Junior, come le chiamano nel disco. E quindi anche qui, anche in questa incisione, c'è spazio per giovani talenti. Peraltro non ci sono solo le sei sinfonie, ma anche il concerto per violino, il numero uno, quello in Do maggiore, con ospite speciale, niente meno che Totem Langlois de Svart, uno dei grandi violinisti con su strumenti d'epoca, oggi attivi e soprattutto molto attivo discograficamente. Quindi questo disco dedicato alle sinfonie di parigine di Haydn con William Christie è una delle, insomma, secondo me, delle segnalazioni importanti di queste settimane. È appena uscito, o forse sta per uscire, adesso questo in effetti lo devo verificare, ma a breve lo trovate su tutti i vari canali di streaming. Io intanto vi ricordo, come sempre, che sono Carlo Lanfossi, che siete all'ascolto dell'apertura musicale dedicata alla musica classica della domenica mattina, e ormai da anni e anni va appunto in onda all'alba della domenica sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. E se volete scrivermi, o se avete richieste per da una settimana all'altra, lo potete fare via SMS al 331 62 14 013, sia SMS ma anche Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io prometto di leggervi sempre in tempo reale, anche se non, magari non faccio immediatamente riferimento a quello che mi scrivete, sappiate che comunque vi leggo, soprattutto le vostre richieste cerco sempre, insomma, il più possibile di esaudirle. Una delle invece segnalazioni, perché non posso non farlo, questo nel mese di agosto ci hanno lasciato almeno due personalità della musica importanti, soprattutto sempre nel mondo dell'opera. Questa è una mattina dedicata in particolar modo all'opera, ed è il nome che, insomma, che dopo Ferragosto mi ha fatto ricordare tanti ascolti felici di quando, anche quando ero più giovane, è quello di Renata Scotto, che ci ha lasciati se non sbaglio il 16 o il 17 agosto di quest'anno, dopo una lunga e celebratissima carriera. Nata soprattutto, come sappiamo, all'insegna dell'essere, insomma, forse suo malgrado, messa sempre a confronto della Callas, perché la Scotto sì, intanto perché aveva debuttato come rimpiazzo di Maria Callas a Edimburgo in una sonnambula che poi rimase mitica, e poi perché in effetti scelse proprio di percorrere anche la stessa carriera di Maria Callas dal punto di vista dei ruoli, e quindi si è praticamente un po' identificata anche nelle difficoltà di impostare una voce sulla base dei ruoli che voleva fare. Si è identificata con alcuni ruoli chiave, appunto i ruoli belliniani sicuramente, ma anche Puccini, Madama Butterfly, che ha, non so quante volte ha cantato in vita sua. E poi, per esempio, l'altro grande ruolo è indubbiamente quello di Traviata, che ha inciso più volte, ma soprattutto in un'incisione che è rimasta mitica con Riccardo Muti era già l'80, a dire la verità, quindi già Renata Scotto è già un po' avanti con la voce. Lei era nata come voce sostanzialmente di soprano, era nata come contralto, a dire la verità, poi, insomma, studiando capisce che la sua è una voce di lirico leggero, capace di questi bellissimi filati, insomma, con una tecnica veramente serratissima, molto più serrata se vogliamo di Maria Callas. E però poi alla fine, insomma, riesce a sfruttare anche un certo piglio proprio personale, anche una presenza scenica da grande diva, e alla fine, insomma, sceglie ruoli da soprano drammatico, di agilità, come si dice. Traviata è sicuramente uno di questi, e con Riccardo Muti, insomma, trova la chiave anche per, come dire, arrivata ormai già un po' avanti con la carriera, per fare un personaggio molto sfaccettato, in cui anche magari qualche pecca vocale viene utilizzata proprio come sfumatura psicologica per rendere ancora più credibile il personaggio. È uno dei miei dischi preferiti di sempre, anche perché appunto si capisce che cosa era capace di fare Riccardo Muti prima della svolta conservatrice quando è arrivato alla Scala negli anni 90. Invece questo è un disco bellissimo, con una ovvia matrice, modello, quello di Toscanignano, quindi una direzione molto spedita, molto nevrotica, ma come appunto è il testo di Traviata, è un libretto iper nevrotico, una protagonista sempre, come dire, un po' a fior di pelle, capace di grandi slanci ma anche di grandi abbandoni. Ovviamente uno dei momenti sempre più toccanti e anche insomma il fulcro, il punto centrale di tutta l'opera è il grande duetto Dite alla giovane, quando Violetta decide di sacrificarsi per il buon nome della famiglia di Alfredo e lo fa davanti a suo padre Germont, qui interpretato da Renato Bruson. Il duetto appunto è, lo sentirete, portato avanti dalla Scott e da Bruson in maniera eccezionale, veramente quasi una sfida a chi cede per primo, fino a quando poi appunto poi nell'opera Violetta incrocia maldestramente Alfredo e praticamente gli urla in faccia amami Alfredo, così un po' senza motivo, e lasciando sempre ogni volta il pubblico praticamente in piedi sulla sedia.
Thank you. partite.
Scotto e Renato Bruson in questa incisione della Traviata con Riccardo Muti, la Filarmonia Orchestra, una delle più belle incisioni di Traviata di sempre, e mi serviva appunto per ricordare il soprano che ci ha lasciati il 16 agosto di quest'estate, a 89 anni. Era nata a Savona il 24 febbraio del 1934, e peraltro aveva proprio debuttato come Violetta in Traviata nel 1952, quindi quando facciamo due conti aveva 19 al suo teatro della sua città, nel teatro Gabriello Chiabrea di Savona. E da allora poi Traviata è sempre stato uno di quei titoli che l'hanno sempre portato abbastanza fortuna. E appunto, come avete sentito, non si può non notare proprio anche il suono da grande diva che aveva Renata Scotto, questo modo di impostare la voce sempre in maniera abbastanza scolpita, no? Anche quando doveva fare ruoli un po' più freschi, più giovani, come non so, come Amina in Sonnambula o anche Butterfly, se vogliamo, però sempre con una grande, appunto, una grande impostazione, un grande rigore, una grande serietà. E insomma, era uno dei motivi per cui poi alla fine era molto molto amata dal pubblico, fatti salvi appunto il momento in cui i vedovi della Callas l'avevano un po' presa di mira, ma insomma si è poi ben presto superato. Questo per ricordare Renata Scotto, e appunto poi più avanti ci sarà un altro nome che ci ha lasciati quest'estate che mi piace ricordare. Intanto altri annunci: se siete per esempio dalle parti di Parma, questa settimana, giovedì sera alle 21:15, si chiude con l'ultima tappa della rassegna Musica con Vista, che è organizzata dalla Società dei Concerti di Parma insieme alle dimore del Quartetto di Milano, e si ferma al Castello di Montechiarugolo giovedì appunto alle 21:15, la rassegna prevede di mettere appunto vicini un grande musicista e un ensemble più giovane, in questo caso il flautista Massimo Mercelli, che ha già una grossa attività discografica e dal vivo alle spalle, ha affiancato al trio Quad Libet, che invece è un trio di giovani musicisti, ma già decisamente ormai avviati e in carriera. Il programma si snoda tra fondamentalmente Mozart e Beethoven, i quartetti, il K285 e il 285B per flauto e archi, quindi per flauto e trio d'archi di Mozart, e la serenata, la numero 2, opera 8 di Beethoven, che è invece semplicemente per trio d'archi. Quindi, poiché il trio Quad Libet ha inciso recentemente proprio alcune brani di Beethoven, tra cui la serenata in re maggiore, perché non ascoltarla appunto a mo' di anticipazione del concerto di giovedì sera alle 21:15 al Castello di Montechiarugolo. Thank you. le suite per orchestra di Bach, anzi le overture, come si dovrebbe dire, per chi questa sera passasse da Villanecchi Campiglio, qui a Milano, in via Mozart, alle 21, con i solisti veneti per il FAI, diretti da Giuliano Carella. Ancora una volta Massimo Mercelli protagonista, perché soprattutto nella seconda delle suite orchestrali, dove il flauto ha un ruolo prominente praticamente da solista, che è quello che stiamo ascoltando, ci sarà proprio lui, lo stesso che anche a Parma giovedì sera invece alle prese con Mozart.
Thank you.
celeberrima Badinerie con cui si chiude la seconda delle ouverture per orchestra, le suite orchestrali di Johann Sebastian Bach, e questa è quella in si minore, appunto, gli erano gli ultimi movimenti, dalla polacca, il minuetto e poi la Badinerie, perché questa sera a Villa Necchi Campiglio alle 21 tornano i solisti veneti diretti da Giuliano Carella. Questa è la prima parte dell'esecuzione integrale delle suite orchestrali, che però si chiuderà nel 2024, e ci sarà Massimo Mercelli come flauto solista, soprattutto appunto nella seconda delle suite orchestrali, e con questo concerto i solisti veneti, con il contributo dell'artista Dario Brevi, intendono omaggiare Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo, che è stato ucciso in un agguato nel febbraio del 2021. I biglietti costano 25 euro oppure 20 per chi è già iscritto al FAI, e prima del concerto è possibile scoprire Villa Necchi partecipando a una visita guidata che però va prenotata. Questo appunto per quanto riguarda il Villa Necchi Campiglio e il Bach, che si può ascoltare di fatto appunto nella bellissima cornice di Villa Necchi in via Mozart. Invece vi dicevo appunto che stavamo ascoltando invece un disco bellissimo di incisioni appunto dell'ouverture di Bach, ed è un disco Armonia Mundi con i Freiburger Baroque Orchestra, e in questo caso il flauto meraviglioso, avete sentito, anche ricco di variazioni, era quello di Petra Mulle-Hans. Vi dicevo appunto, non solo Renata Scotto ci ha lasciati in agosto, anche uno dei, a suo modo, dei pionieri della esecuzione su strumenti antichi, soprattutto del teatro d'opera. Sto parlando di Arnold Östman. Il direttore svedese era nato il 24 dicembre del 1939, ci ha lasciati a Ferragosto all'età di 83 anni. Era diventato appunto celebre e anche molto controverso per le incisioni soprattutto del teatro di Mozart, incisioni che seguivano di pari passo recite al teatro, al bellissimo teatrino settecentesco del palazzo di Drottningholm, appunto in Svezia. E Östman però aveva scelto anche in maniera, fine, se vogliamo, un po' cocciuta, questa idea appunto di eseguire assolutamente con un ensemble ridotto ai minimi termini, con strumenti che fossero copie, repliche, insomma, di strumenti antichi, e anche con un piglio, diciamo, anche con tempi molto spediti, come si presume si facesse all'epoca. Questo, come molti gli riproveravano, andava un po' poi a scapito di qualità musicale e anche di qualità teatrale, perché era un po' tutto, poi alla fine, un po' tutto monotono in questa speditezza. Però qualche incisione poi alla fine si staglia per essere migliore delle altre, e devo dire in particolare il flauto magico è sicuramente una delle sue più riuscite, quindi una traccia che secondo me rende bene anche il senso di questo suo progetto, come dire, appunto con voci giovani, con strumentisti giovani che suonassero su strumenti d'epoca, si sente particolarmente bene nel quintetto o del secondo atto, vi appunto, con le dame che inseguono i poveri Pamino e Papageno.
Nein, das wär zu viel.
Papageno, schweige still. Willst du dein Gelübde brechen? Ich wage dir zu sprechen.
Du hörst ja, wie sind meine hin.
Stille sage, schweige still. Immer still und immer still
und immer still und immer still.
Zwar ist euch die Königin, sie tragen im Tempel eure Schwung.
Die Waffen sollten uns sein. Stille sage, schweige still. Willst du immer so vermissen? Deiner Reise dich vergessen.
Ein weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Böhmen spielt. Und so schwitzt sich an den Ohren, ist das wahr?
Ich weg von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber losgedacht.
Doch sagt es auch die Königin.
Sie ist ein Weib, ein Weibersinn. Sei still, mein Gott, sei dir gewohnt. Denkt einer Pflicht und an Lüge.
Warum bist du mir nun zerspricht? dir noch schweigt, so reden.
Ich möchte gerne mal
stehen. Ihr seht, dass ich nicht soll stehen.
Ich kann das Bladern lassen.
Das will ich, kann ich
da nicht lassen, ein Glück schaue
ich dir.
Ihr müsst sehen, mit Scham verlassen, bis blottet keiner sicher.
Sie müssen uns mit Scham verlassen.
Gli accordi in mi bemolle maggiore del flauto magico che ricorrono più volte nel vario simbolismo massonico. Questo è il momento in cui appunto Tamino e Papageno devono cominciare a entrare per le prove, insomma, l'iniziazione. Questa proprio classica simbologia massonica, e appunto le tre dame invece mandate dalla regina della notte cercavano di dissuaderli, ma invano. Questo però non senza che Papageno, come avete sentito, sia spaventato a morte dalla possibilità che gli succeda qualcosa. Questo appunto per ricordare Arnold Oestmann, che ci ha lasciati il 15 di agosto, una carriera appunto dedicata proprio a dare spazio discografico e anche in video a un modo che all'epoca, stiamo parlando dei fine anni 70, primi anni 80, di dare spazio alle esecuzioni cosiddette storicamente informate, soprattutto delle opere di Mozart, esecuzioni che poi insomma magari non hanno lasciato una grossa impronta, perché altri direttori sono stati forse più bravi di Oestmann nel coniugare senso drammaturgico e rigore, appunto, e insomma cosiddetta senso di autenticità nel mettere in scena le opere del passato. Però comunque rimane senza dubbio il coraggio e anche l'entusiasmo che Oestmann aveva nel fare queste proposte in epoca in cui non era affatto scontato. Invece torniamo ai dischi che sono usciti proprio questa settimana. È un disco che abbiamo già ascoltato in giugno come anticipazione, ma insomma adesso che lo possiamo tutti quanti ascoltare è uno di quei dischi che secondo me vale la pena sentirsi dall'inizio alla fine, e anche più volte. Io l'ho già fatto, di ascoltarlo più volte. È un disco bellissimo. Siamo in casa Armonia Mundi e lei è Isabel Faust, grandiosa violinista che ormai da diversi anni si è concentrata soprattutto sul repertorio settecentesco, qui accompagnata da Il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini, e il disco è interamente dedicato alla figura di Pietro Antonio Locatelli, il violinista, teorico, insomma, compositore ovviamente nato a Bergamo alla fine del Seicento, e di fatto poi ha passato la maggior parte della sua vita ad Amsterdam, dove aveva diretto il Collegium Musicum e per i quali appunto scriveva, insegnava, componeva, insomma. Indubbiamente all'epoca era considerato sicuramente uno dei più virtuosi del violino, più importanti, riscoperto poi come al solito, insomma, a 900 inoltrato soprattutto come compositore, e un catalogo decisamente importante sia di concerti grossi sia di sonate a tre, e anche appunto di quelli che sono fondamentalmente 12 concerti per violino chiamati L'arte del violino opera 3. In questo disco chiamato Il virtuoso, il poeta, al centro c'è il concerto grosso chiamato Il pianto di Arianna, che è il brano che abbiamo ascoltato l'altra volta e che è proprio bello perché è scritto pensando proprio al testo del pianto di Arianna, quindi sono tanti movimenti che vogliono descrivere un po' proprio il contrasto di emozioni di Arianna abbandonata da Teseo, mentre gli altri sono invece con proprio i classici concerti per violino o i concerti grossi. Io devo dire, mi piace tantissimo la prima traccia, anzi le prime due, il largo e l'allemanda, allegro che aprono il concerto grosso in do minore opera 1 numero 11 e che sono anche le due tracce che aprono il disco. Sentirete una capacità, una propria invenzione melodica felicissima, come si dice in questi casi, e devo dire tra Antonini e Isabel Faust una grandissima intesa anche proprio nel cercare di dare i giusti accenti a questa musica bellissima.
Thank you.
Isabel Faust, accompagnata dal Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini. Questo è il nuovo disco dedicato al compositore bergamasco Pietro Antonio Locatelli e appunto il titolo del disco Il Virtuoso, il Poeta. Non so bene il poeta perché appunto al centro c'è questo concerto grosso dedicato al pianto di Arianna, che appunto sappiamo essere stato scritto pensando a, proprio ai versi del pianto di Arianna, se non sbaglio penso proprio quelli di Rinuccini, a cui poi nel booklet c'è proprio verso per verso l'abbinamento corrispettivo musicale del concerto grosso, quindi c'è anche tutta una sorta di esegesi musicologica che è abbastanza interessante. Mentre invece un disco che non si dedica a un singolo compositore, ma in realtà a un cosiddetto concept album, è appena uscito per Sony Classical, si intitola 1923, ed è un album di Yara Tal, che in realtà di solito conosciamo come parte del duo Tal e Grotusen, è complicatissimo questo cognome da pronunciare, è un duo pianistico ormai che fin dagli anni Ottanta ha prodotto molte e anche bellissime incisioni per Sony. Una delle ultime che abbiamo ascoltato insieme era si intitolava Avec Esprit, e di solito appunto loro sono un duo, non solo partner nella vita ma anche discograficamente, che si concentra su musica per pianoforte, per due pianoforti di solito, anche proprio di repertori inesplorati, un po' appunto ai margini sia della storia sia della società in un certo senso, proprio compositori magari un po' più sconosciuti. Era così in Avec Esprit, era anche in parte così in questo 1923, dove in realtà Yara Tal è qui da sola, è uno dei pochi dischi appunto dove lei ha inciso interamente da sola, e il concetto è appunto proprio di esplorare un anno in particolare della storia, un anno particolarmente chiave, appunto 1923. Vi potete immaginare nei vari centri culturali europei il fermento che c'era, soprattutto per i problemi politici dei diversi paesi in quegli anni. Pensate in Italia, insomma, c'era appena stata la marcia su Roma, pensate in Germania cosa bolliva in pentola, e questo disco appunto affronta un po' proprio le nevrosi e il nervosismo, direi, dei compositori europei negli anni, insomma, nei primi anni 20, in particolare nel 1923. Quindi le composizioni scelte sono o state scritte nel 23 o pubblicate nel 1923, si va da Tre preludi di Frédéric Delius a Joseph Akron, Ernst Bloch, poi Schoenberg, i cinque Klavierstücke opera 23, Hans Eisler, Jan Hacek stesso, Federico Monpou e Alexandre Tantman, e poi si chiude, e devo dire queste sono le tracce che mi hanno divertito di più e anche perché non conoscevo proprio, devo dire, ammetto di non sapere che Émile Jacques Dalcroze, che invece conosciamo per altri motivi, cioè come di fatto l'inventore dell'euritmica e come teorico, insomma, pedagogo, diciamo, dell'insegnamento musicale, in realtà è anche ovviamente un grande compositore, e in queste tre entrées dansantes, la prima si intitola L'ingenue, la seconda si intitola L'oncle Tom, cioè Zio Tom, e il terzo La Foxtrot angoissé, moderato e doloroso, chiude appunto il disco 1923 di Yara Tal e segna anche, devo dire, un aspetto più gioioso, più giocoso, anche magari un po' più ironico, se non per non dire grottesco, proprio delle ansie dei compositori nei primi anni venti del Novecento. Questo è il Foxtrot di Dalcroze.
Thank you.
les trois entrées d'ensemble pour pianoforte di Émile Jacques Dalcroze, il compositore che chiude questa raccolta dedicata al 1923 con Yara Tal al pianoforte. Questo era il Foxtrot. Il tempo a mia disposizione è scaduto, ho anche sbagliato clamorosamente, ma mi perdonerete, è la mia prima domenica dopo un mese di tra virgolette vacanza, per cui non ho la musica da mettere prima di mandare la pubblicità che arriverà tra esattamente 15 secondi, quindi non mi rimane che salutarvi da Carlo Lanfossi. Io vi auguro una buona domenica, una buona settimana, vi ricordo come sempre di, se volete, di iscrivermi al 331 6214013, o una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Mi riproverate per aver detto splendida cornice, è vero, lo ammetto, l'ho letto da un comunicato stampa e mentre lo leggevo il cervello della mia domenica mattina non ha fatto in tempo a trovare una formula un po' meno infelice. Vabbè, prometto di non dire mai più splendida cornice. Ciao, ci risentiamo domenica prossima.